Questa mattina abbiamo parlato di diverse cose e sono convinto che Dio ci abbia benedetti donandoci maggiore lucidità, maggiore intuito e maggiore comprensione per sapere come comportarci in determinate situazioni, come reagire e come valutarle. È davvero molto importante che noi come persone credenti non rimaniamo fermi allo stadio infantile, come dice Ebrei 6, ma andiamo avanti verso la perfezione affinché Dio possa ottenere giustizia con tutti noi e venire al suo diritto con noi. Andiamo avanti con Luca 10, ma prima di farlo, lasciatemi dire ancora una cosa. Potrebbe dare l'impressione che qualcuno pensi di dover imitare ciò che hanno fatto gli altri. Vi prego di comprenderlo una per tutte le volte. Pietro camminava per le strade di Gerusalemme e la sua ombra cadeva sui malati. Paolo lo ha fatto anche lui, lo ha fatto anche Giacomo, lo ha fatto anche Giovanni. No, è stato un percorso unico, una guida unica del Signore con questo uomo di Dio, non una ripetizione. Quando hanno preso i sudari e i fazzoletti di Paolo, li hanno presi da Pietro o da Giacomo o da Giovanni? No. Vedete, Dio guida ciascuno dei suoi servi in modo così originale che una imitazione non è più originale. Ogni uomo di Dio ha la sua vocazione, il suo compito, e nessuno può assumersi ciò che Dio ha affidato a un altro. Sarebbe terribile se qualcuno o molti avessero questa l'impressione. Se ora, per esempio, una sorella avesse avuto a cuore di mandarmi un fazzoletto per asciugarmi il sudore e Dio l'avesse aiutata, quella era la sua strada, ma quella non è la tua strada, quella era la sua strada. Avete capito? Come sarà il tuo modo? Lo vedremo. Può essere completamente diverso. Per favore, non copiare nulla. Fate tutto sotto la guida dello Spirito Santo. È solo quando la fede diventa una rivelazione, cioè rivelazione di ciò che tu devi fare e di come tu devi farlo. Vi faccio un altro esempio. Ai tempi di Gesù c'erano molte persone che venivano da Lui. Ogni guarigione, ogni salvezza, ogni aiuto era diverso. Una volta il Signore sputò nella sabbia, preparò un impasto e lo spalmò sugli occhi. L'ha fatto ancora una volta? Per favore? No, lo fece una sola volta e non una seconda. Leggete i Vangeli. Ogni caso era un caso a sé, completamente diverso. Dio vuole portarci al punto in cui siamo veramente guidati dallo Spirito e non copiamo assolutamente nulla. Recentemente c'è stata la grande domanda se il ministero che aveva il fratello Branham non dovesse andare avanti in questo modo. Miei cari, la predicazione è stata la stessa per tutti. Pietro predicava ciò che predicavano Giovanni, Giacomo e Paolo. La predicazione o proclamazione è sempre la stessa, ma il ministero e i compiti che i fratelli devono svolgere possono essere molto diversi. Mi è stato persino chiesto se ho il ministero del fratello Branham. A volte lo desidero, ma so che tali chiamate ci sono solo una volta. E quindi sono già soddisfatto di ciò che Dio ci ha dato. Ma questo possiamo dirlo, o almeno dare per l'esempio. Ci sono infatti persone che lo imitano. L'ho visto a Breda in Olanda. L'ho visto in diversi paesi, da parte di persone diverse. Ad esempio a Stoccarda, al Cannstatter Wasen. L'ho visto qua e lì, quando ancora traducevo e così via, che le persone cercavano di imitare il fratello Branham, con l'unica differenza che nessuno di loro ha dimostrato il caso di cui parlava, ma ha solo gridato alla congregazione che c'era qualcuno che aveva mal di pancia o qualcosa del genere. E persone del genere ci sono in ogni congregazione, specialmente se hanno mangiato troppo prima, e si trovano davvero ovunque. Ma la situazione è diventata davvero grave a Stoccarda quando quell'uomo americano ha effettivamente gridato alla folla, e io ero il suo traduttore: c'è una sorella. E lui continuava a ripeterlo, ma la sorella non si faceva avanti, non si faceva avanti. Alla fine un fratello ebbe pietà di quel povero uomo e volle toglierlo dall'imbarazzo, e allora l'evangelista disse: beh, non importa se è una sorella o un fratello. E poi ho gettato la spugna. Era finita. Allora ho detto: bene, ora basta. È successo molti, molti anni fa. Cito queste cose solo per mostrarvi che ogni volta esiste un solo originale e tutto il resto è solo una imitazione dell'originale. Il ministero di Mosè era il compito di un Elia? O il compito di un Elia era la missione di un Abramo o di un Noè? Ogni ministero e ogni compito erano diversi, ma lo stesso Dio che opera tutto in tutti. Leggete 1 Corinzi 12 e 1 Corinzi 14. C'è un solo Dio, ma molti ministeri, uno spirito, ma molti doni, un solo Signore che opera tutto in tutti. Nessuno ha bisogno di copiare gli altri se ha una vocazione o commissione originale. Possa Dio mettere questi consigli nei nostri cuori affinché possiamo comprendere il cammino che sta percorrendo con noi e nessuno debba vergognarsi. Vedete, anche quando si invecchia, molte persone si trovano in difficoltà e dicono: sì, Signore, tu sei il mio medico, ma Dio ha detto: ti porterò fino alla vecchiaia, finché diventerai vecchio e canuto. Egli non ha promesso l'eterna giovinezza in questo corpo. Ci ha promesso la trasformazione di questo corpo che è soggetto alla mortalità e caducità. E poi è scritto: infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Come? È bello quando l'assemblea è concentrata sull'argomento. Voi tutti conoscete 1 Corinzi 15 e potete leggerlo lì. Questo avverrà al momento del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Ci sono persone che dicono che il Signore è già venuto. Anche questo deve essere così affinché si adempia la scrittura. Se qualcuno dice: Cristo è qui e Cristo è là, non andateci e non credeteci, perché come il lampo viene dall'Oriente e brilla fino all'Occidente, così sarà la seconda venuta di Gesù Cristo. E quando ciò accadrà, due saranno su un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato, due saranno nel campo e così via. Allora almeno alcune persone dovranno mancare. E per scandalizzare qualcuno, ho detto da qualche parte in una grande assemblea in cui c'erano anche fratelli che pensavano che il rapimento fosse già avvenuto, e io lì ho detto: Finché il fratello Frank è ancora sulla terra, non c'è stato alcun rapimento e questo ha offeso solo pochi. Ma credo che per grazia potrò essere presente tra la schiera redenta dal sangue che il Signore ha amato e che lo ha amato e che ha atteso la sua venuta. C'è un bel passo della Scrittura che non dovremmo dimenticare, che dice: quelli che avranno amato la sua apparizione. L'avete mai letto con vera consapevolezza? Non solo ha parlato della sua venuta, non solo ha creduto nella sua venuta, non solo l'attesa, ma quelli che avranno amato la sua apparizione. Ve la leggo? Forse lo trovo. Non sono preparato neanche su questo. Dovete cercare nella lettera a Timoteo, dove l'Apostolo Paolo dice questo. Secondo Timoteo capitolo 4, qui c'è nel versetto 8. Secondo Timoteo 4, versetto 8. Leggiamo anche versetto 7. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservato la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ora una domanda. Non dovete mettere la mano sul cuore, ma in senso figurato. Mano sul cuore. Sincero, chi di noi desidera ardentemente il ritorno di Gesù Cristo? Chi è nel primo amore ardente, come sposa verso lo sposo, al punto da non poter più sopportare l'attesa di incontrare lo sposo? Abbiamo la promessa che torneremo al primo amore, e quando l'ultima opera di Dio avrà il suo corso, tutto sarà molto diverso per tutti noi. Diventiamo tutto diverso. Il grido Maranata si sentirà di nuovo, come si sentiva all'inizio. Ognuno dirà a tutti: il Signore viene, il Signore viene. Ci credete? Sì, sì. Ora forse si sente un po' di clamore, ecco lo sposo viene, ma non ho ancora l'impressione che tutti si siano svegliati dal sonno. E se anche fosse, non ci siamo ancora lavati bene gli occhi, figuriamoci se ci abbiamo messo l'ungüento. Alcune cose il Signore deve ancora fare per grazia verso tutti noi, e le farà. Ma una cosa dobbiamo sapere: l'ultimo messaggio è il richiamo, è la sveglia che ora suona. Ci credete tutti? A mezzanotte ci fu un grido, alla sera doveva esserci luce, e il mezzanotte il grido. Dio ha dato la luce alla sera per poi far risuonare un grido potente. Ecco, lo sposo viene, andate incontro a lui. Vogliamo essere tra coloro che amano la sua apparizione. Chi può amare la sua apparizione? Chi lo ama. E chi lo ama, ama gli altri, ama la sua parola, ama tutto ciò che viene da Dio e nasce da Dio. Andiamo brevemente al capitolo 10 di Luca. Leggo qui dal versetto 17. In seguito a ciò che abbiamo già considerato questa mattina, ora i 70 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Capite di cosa si tratta? Non gli uomini dissero: bene, ora abbiamo l'autorità e così funziona la cosa. Hanno dato gloria a Dio e sapevano che questa l'autorità è solo nel nome di Gesù Cristo, solo nel nome di Gesù. Cari amici, prendiamo questo a cuore. Esiste un'autorità divina, È vero, ma l'autorità divina non è separabile dal nome di Gesù. Tutto ciò che Dio ci ha dato, lo ha donato in Gesù. E quindi tutto ciò che ci è stato dato da Dio è in questo nome. E per questo motivo è scritto anche, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome, in Luca 10, versetto 17. Quello non era l'uomo, non era uno dei 70 che avrebbe detto, ho l'autorità, guardate la situazione, questo e quello è stato fatto per mezzo di me. No, dimentichiamo me e te e mettiamo tutto quello che viene da Dio a Dio. Nessun uomo salva e nessun uomo guarisce. Dio salva, Dio guarisce. L'uomo si limita a proclamare la parola di Dio e lascia il resto al Signore. E poi continua, versetto 18. Ed egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Anche questo è molto molto importante. Quando ascoltiamo la parola di Dio, la proclamiamo e ci crediamo, dobbiamo semplicemente sapere che Satana è stato rovesciato, è caduto, è stato sconfitto, che Gesù Cristo è il vincitore del Golgotha. Se non abbiamo ricevuto questa rivelazione nella fede, penseremo di dover ancora affrontare il diavolo. E posso già dirvi come andrebbe a finire. Se ti metti contro il diavolo, avrai la peggio. Non preoccuparti. Ma se sai nella fede che il Signore lo ha sconfitto già e che la fede è anche la nostra vittoria, che ha vinto Satana, che ha vinto il mondo, che ha vinto il peccato, allora è la fede nel vincitore del Golgotha che ti permette di mettere in fuga il nemico. Allora non sei più tu, e non sono più io, ma è il Signore che ha agito e noi rendiamo gloria solo a Lui. Ma se qualcuno pensa ancora di dover affrontare il nemico, sarebbe una cosa molto grave. Non vorrei né viverlo né assistervi. Non sarebbe una cosa buona. Crediamo in un'opera di redenzione realmente compiuta. Gesù Cristo ha schiacciato la testa di Satana, il serpente antico, ha tolto il pungiglione alla morte. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Inferno, dov'è la tua vittoria? Ma ringraziato sia Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo completo. E quando una persona riceve questo dono da Dio attraverso la fede, allora il nostro cuore si rallegra. Allora non ci sentiamo esposti alle forze delle tenebre come un giocattolo, ma attraverso la fede abbiamo già ottenuto la vittoria di Dio. E sappiamo che Satana è sconfitto, l'inferno è stato vinto. E come si dice così bene, la morte non è più morte per il credente. È semplicemente un passaggio attraverso una valle di morte da questa vita al di là. Perché così dice il nostro Signore. Chi crede in me vivrà anche se muore. Lasciatemi continuare a leggere perché vorrei essere breve in modo che anche coloro che sono venuti da lontano possano tornare a casa in tempo. Versetto 19. Ecco, io vi ho dato il potere, Notate, io, dice il nostro Signore, vi ho dato il potere. Non voi lo avete preso, no, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Credete questo? Credete? Questo è il Vangelo. Questo ci rende felici, ci porta alla pace e tranquillità in Dio. E sappiamo che tutti i nemici sono stati sconfitti e che la vittoria del Salvatore è la vittoria dei redenti. Sono redento, posso vantarmene, redento dal sangue del Salvatore. Così come è certo che il sangue del Figlio di Dio è stato versato sulla croce di Golgotha, così è anche certo che tutti i figli e figlie di Dio sono stati redenti. Questo era il nuovo patto nel suo sangue e tutti coloro che credono in essa saranno salvati e riceveranno il perdono delle loro colpe e dei loro peccati. L'uomo non è perduto perché è nato nel peccato, l'uomo è perduto perché non accetta la salvezza. Ogni uomo può accettare la salvezza e non ha bisogno di perdersi. Vorrei leggere qui una parola tratta da Giacomo 4 per mostrarci come possiamo resistere a questa cosa. Giacomo 4, il versetto 7, ma non ci sarà nulla di male se iniziamo subito dal versetto 4. Giacomo 4, versetto 4, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Una parola molto seria. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, Egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la scrittura dice, e ora viene il punto, Dio resiste ai superbi e dà grazia ai umili. Sottomettevi dunque a Dio. Resistete al diavolo ed Egli fuggirà da voi. Questa è la ricetta. Questo è il rimedio. Così saremo sani nella fede. Non amici del mondo e allo stesso tempo amici di Dio, non con un piede qui e l'altro là, ma con una decisione totale per Cristo. E poi umiliarci davanti a Dio, abbandonare ogni superbia, umiliarci e non solo, sottometterci a Dio, sottometterci alla sua parola, inchinarci davanti a Dio, sottomettevi dunque a Dio, sottomettetevi dunque a Dio, chiunque desideri opporsi a Satana, può farlo solo nel modo descritto qui. Sottomettetevi dunque a Dio. Ma resistete al diavolo. Sì, solo allora potremo resistere al diavolo. Quando ci saremo sottomessi a Dio. Quando avremo riconosciuto Cristo come nostro capo. Solo allora, quando Lui sarà diventato il nostro Signore. E come dice chiaramente il fratello Branham in un sermone, Voi avete invitato Cristo, avete voluto che fosse il vostro Salvatore perché avevate paura e non volevate perdervi, ma poi lo avete lasciato sulla porta. Non gli avete permesso di avere una voce in capitolo in tutta la casa. Avete una stanza qui e una là e le avete riservato per voi. E poi ha detto, molti vogliono Cristo come Redentore, come Salvatore, perché hanno paura di andare all'inferno, ma non lo vogliono come Signore, come Re, come colui che decide per loro. La sottomissione divina significa... Come la serva guarda alla sua padrona, così noi guardiamo al nostro Signore. Siamo sottomessi a Lui e Cristo è il nostro capo, il capo della comunità e noi siamo le membra. E allora succede che possiamo resistere al diavolo e lui fugge da noi. Avvicinatevi a Dio, sta scritto qui, ed Egli si avvicinerà a voi. Anche questo è vero. Avvicinatevi a Dio, ed Egli si avvicinerà a voi. A volte, lo dico oggi in modo del tutto libero e aperto, mi rattrista che non tutti si uniscano alla preghiera finale. E allora mi chiedo, la parola non ha avuto alcun effetto? Non ha detto ciò? Non ho detto ciò che Dio voleva dire? E allora mi metto continuamente alla prova. Cari amici, non possiamo venire qui a bocca chiusa per rendere gloria a Dio. Per farlo è necessario aprire la bocca e offrire al Signore il sacrificio di lode delle nostre labbra. Ci sono riunioni in cui si recita solo una preghiera e poi si dice Amen. E le persone sono davvero felici quando arriva l'Amen e poi tornano volentieri a casa. Ma qui non è così. Sapete cosa abbiamo già vissuto? I fratelli e le sorelle sono qui oggi. Quando ho detto, nel fine settimana, la riunione della domenica pomeriggio, potremo anche lasciarla perdere. Ma cosa pensate che sia successo poi? Ma poi è successo davvero. Veniamo da lontano e vorremmo portare con noi il più possibile della parola di Dio. Per favore, non farci questo. Lascia anche la domenica pomeriggio così com'è. Dio manderà una fame nel paese, non una fame di pane o di acqua, una fame di ascoltare la parola del Signore. E la parola del Signore viene proclamata, la fame c'è. Ma poi devo comunque dire, quando più tardi ci metteremo in preghiera, ringraziamo davvero il Signore. Dio capisce ogni lingua e dovete immaginarvelo così. Mentre noi preghiamo qui, migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo pregano il Signore. Se Dio avesse stabilito che ogni paese, ogni città, ogni comunità avesse 10 minuti a disposizione in modo che tutti potessero pregare in fila, ciò uno dopo l'altro, allora sarebbe un'altra cosa. Ma Dio ha stabilito di essere onnipresente, di ascoltare e vedere ovunque e di partecipare ovunque alle riunioni. Qui potrebbero pregare 1000 persone in un momento. Lo stesso vale per Mosca, Pechino, New York, Nuova Delhi, ovunque. E nessuno deve pensare, ma chi dovrebbe ascoltare Dio adesso? Il signor X o il fratello Y? se stanno pregando tutti. Dio non è come te e me. Noi abbiamo difficoltà quando due parlano e uno ascolta. È già molto grave, è vero o no? Il più volte è meglio che uno parli e due ascoltino, no? Conoscete già conversazioni in cui a volte è così, a volte è altro, e allora bisogna dire per favore, uno alla volta, in ordine, così possiamo capire tutto. Con Dio è completamente diverso. Posso leggervelo dalla lettera ai Romani, dai Atti degli Apostoli. Uniti nella stessa preghiera, elevarono le loro voci a Dio. E quando avremo raggiunto l'unanimità, potremo alzare le nostre voci tutti insieme, all'unisono. Sono. E vi assuro, Dio capisce ogni lingua, ascolta ogni parola. Non possiamo comprendere Dio. A volte pensiamo che le persone sappiano molto, e questo è inneggiabile. Ma noi riusciamo ancora a comprendere appieno Dio. Dio è onnipresente, è un Dio personale che ascolta direttamente ciò che tu e io, ciò che tutti noi diciamo. E le percepisce e vi risponde. Dobbiamo saperlo, altrimenti pensiamo, sì, ma se ora tutti pregano insieme, chi dovrebbe ascoltare Dio? Ve lo dico, se oggi qui 500 persone pregassero insieme e voi mi chiedeste chi di loro Dio ascolterebbe, mi credereste se vi dicessi che posso rispondervi? Ciò tutte le 500 persone, avete capito? Se oggi qui 500 persone parlano a Dio, pregano, rendono grazia, allora Dio esaudirà e benedirà tutte le 500 persone. Dio non è un essere umano che deve dire, aspetta un attimo, qualcuno ha detto qualcosa, non ti ho capito bene. Noi esseri umani siamo così, ma Dio non è così. Dio è spirito. Dio è onnipresente. Dio è onnipotente. Dio è onnisciente. E oggi crediamo con tutto il cuore all'onnipotenza di Dio. Sottomettiamoci a Dio, obbediamogli e diciamo sì. Tu il Signore della mia vita e nella mia vita, e poi resistiamo al diavolo e allora egli fuggirà da noi e noi cammineremo con Dio sulla nostra strada. Molto altro potrebbe essere detto e letto. Credo che questo fine settimana abbiamo ricevuto dal Signore una misura piena. Io stesso sono grato, sinceramente dal cuore grato. Per tutti i passi delle scritture, per l'insegnamento, per l'istruzione, anche io sto imparando. Così come la proclamazione della parola, così tutti noi insieme siamo edificati come il corpo del Signore. E possa Dio operare in modo così potente che ognuno percorra la propria strada con Dio. Non dimenticate, e il cammino di ciascuno può essere molto diverso. Penso ad esempio del fratello Branham. C'era un caso, credo fosse già nell'anno 1949, che gli fu portato a Vancouver, ed era una cosa molto complicata. Queste persone credenti non credevano che anche i medici potessero essere benedetti e utilizzati da Dio, e non volevano che fosse eseguito alcun intervento chirurgico. E quando questa coppia di genitori si presentò con il bambino davanti al fratello Branham, lui disse semplicemente qualcosa del genere. Così dice il Signore: andate dal medico di nome tale diverso, fate operare il bambino e dall'ottavo giorno di oggi andrà a scuola. Così dice il Signore. Se io avessi detto questo, avreste risposto: oh fratello Frank, ti manca proprio la fede, ci hai predicato la fede e ora hai sicuramente sbagliato a mandarci al medico. rinunciata a ogni fanatismo, a tutto ciò che non è sotto la guida dello Spirito, e lasciate che Dio faccia il suo cammino con voi. Solo così andrà tutto bene. Il fratello Branham stesso andava ogni anno a fare un check-up generale dal medico. Andava persino alla famosa clinica Mayo e vi rimaneva per farsi tenere sotto osservazione, per sapere come stava la sua salute. Sapete, ogni 7 anni aveva dei problemi. Conoscete la storia della sua vita. Gli uomini di Dio sono le persone più nervose che esistano sulla terra, e anche lui aveva questo nervosismo. Ma cosa posso dirvi? Fino alla fine è rimasto un uomo di Dio completamente sobrio. E quando mise gli occhiali per la prima volta e cominciò a leggere, una sorella che sedeva abbastanza avanti pensò: sì, ora mi viene da ridere. Dov'è la fede di quest'uomo che ha risuscitato i morti e così via? Ora mette gli occhiali? Sì, quando toccherà ai suoi denti e quando ai suoi piedi. Più o meno così pensava. Miei cari, perché ne parlo oggi? Tutti noi invecchiamo. E Giacobbe, come profeta, è diventato cieco e ha profetizzato, appoggiandosi maggiormente al bastone, profetizzando. Sebbene è diventato cieco, era scoraggiato o no? O no? Era pieno di fede viva e di speranza viva. Andiamo la via con Dio. E ripeto ancora una volta, ogni via con Dio è la tua vita. Via personale, non si può copiarla e nessuno può chiedere all'altro cosa deve fare o non fare. Ognuno percorra la propria strada con Dio. Solo allora saremo veramente liberi. Se qualcuno altro decide per te e dice: puoi fare questo e non puoi fare quello, allora sei schiavo e vincolato. Non fai ciò che vorresti nel tuo cuore, ma ciò che qualcun altro ti impone. E qui penso al predicatore che aveva un televisore, ma era così intelligente da non lasciarlo acceso, così che le persone la vedevano la televisione. Era un mobile che poteva chiudere e gli altri non dovevano vedere la televisione, ma lui poteva farlo. Lasciamo perdere tutte queste cose e comprendiamo una cosa: la via con Dio è la tua via personale, la tua guida. E comunque sia, che nessuno dica all'altro cosa deve fare. Che ciascuno stia davanti al proprio Dio e faccia ciò di cui può rispondere davanti a Dio. Paolo dice addirittura: uno è forte e mangia carne e cibi sostanziosi, l'altro è debole e mangia verdure. Sì, non c'è da stupirsi che se mangia solo verdure rimanga debole. Avete capito? Una bistecca fa parte della verdura. Da noi ci sono persone che dicono: a noi piace anche la verdura raffinata sotto forma di carne, ma solo come contorno. Perché lo dico? Dio vuole liberarci da ogni tensione e benedirci come figli liberi di Dio, benedirci abbondantemente con la ricchezza della sua grazia. Sia lodato il Signore. Credo che questo fine settimana ci abbia dato alcune lezioni pratiche, forse come mai prima d'ora. e chi non riesce a digerirle tutte in una volta si prenda il tempo necessario. Ci sono persone per le quali ciò che viene detto spontaneamente o sul momento non è del tutto digeribile. Non preoccupatevi, andrà tutto bene. Il Signore nostro Dio abbia la sua via con tutti noi. Ehi, confermi la sua parola, glorifichi il suo nome e benedica il suo popolo eletto con la ricchezza della sua grazia. E credo che anche questo fine settimana abbiamo potuto fare un bel passo avanti, nella giusta direzione. Preghiamo gli uni per gli altri affinché Dio ci accompagni tutti e ci accompagnerà. Sottomettiamoci a Dio, a nessun sistema umano, ma solo a Dio. E come avviene questo? Sottomettendoci alla sua parola e a ciò che dice nella sua parola. Nessun uomo può sottomettersi a Dio senza sottomettersi alla sua parola. Solo coloro che si sono sottomessi alla parola di Dio si sono realmente sottomessi a Dio. E allora Satana dovrà rispettare la parola di Dio e dovrà rispettare il nome di Gesù Cristo e dovrà fuggire da noi, perché la vittoria di Dio è la nostra vittoria, come già detto in precedenza, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede, che da oggi possiamo credere secondo le scritture e sperimentare nuovamente il Signore. Sia lodato e glorificato il suo nome magnifico. Amen. Alziamoci. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo tu. Il tuo sangue mi purifica dai peccati. O agnello di Dio, io vengo. Oh, è Gesù. Oh, è Gesù. Oh, è Gesù. Oh, è Gesù, solo Lui. Ho toccato l'orlo della sua veste e il suo sangue mi lava che sono puro. Oh, è Gesù. Oh, è Gesù. Oh, è Gesù, solo Lui. Ho toccato l'orlo della sua veste e il suo sangue mi ha purificato, mi ha lavato. Cari amici, amati, se possiamo dire che anche noi oggi lo abbiamo toccato, allora dite amen. Ma ora ho ancora qualcosa da dire. C'era una donna nella Bibbia che parlava tra sé e sé, non con gli altri, ma con se stesso. Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. È vero? C'è un secondo caso di questo? Vedete? Tutto come Dio lo dona ai singoli per grazia. Nulla è imitato. Ogni esperienza con Dio è una esperienza originale. Non può essere imitata. Una volta 4 uomini hanno scoperchiato un tetto e hanno calato un uomo ai piedi di Gesù. È successo di nuovo? Leggete tutta la Bibbia, tutta la Bibbia. E poi ci sono anche quelli che non riescono a venire a patti con se stessi quando hanno l'impressione che Dio non abbia fatto per loro ciò che ha fatto per gli altri. Una domanda. Quanti ha guarito il Signore allo stagno di Betesda, alla porta di Betesda? Quanti? Quanti? Uno. E quanti erano lì? E chi era là? Molti paralitici e ciechi e chiunque altro fosse lì. Ne ha guarito uno solo e se ne è andato per la sua strada. Puoi chiedere perché? Posso chiedere perché? No. Sì, tu quell'unico e io voglio essere l'unico che oggi sperimenta il Signore. Amen. Solo così Dio può benedirci e essere con noi. Ora cantiamo tutti insieme ancora una volta il ritornello O è Gesù. E poi ringraziamo semplicemente il Signore insieme, semplicemente ringraziandolo per ciò che ha fatto per noi, semplicemente ringraziare. O è Gesù, O è Gesù, O è Gesù, solo Lui. Ho toccato l'orlo della sua veste, il suo sangue mi ha lavato, mi ha purificato. Siamo qui davanti a te, oh Dio fedele, abbiamo ascoltato la tua parola, Signore, non vogliamo essere imitatori, Signore, ma adoratori che ti adorano in spirito e verità, che esaltano il tuo nome, che ti lodano, oh Signore, perché hai fatto grandi cose. E vuoi fare cose ancora più grandi, oh Signore, tra il tuo popolo. Noi lodiamo la tua grazia. Ci hai aiutato in molte cose. Anche questo fine settimana ci hai parlato in modo meraviglioso, oh Signore. Ma Signore, sappiamo che tu hai l'abbondanza, oh Signore. Puoi guidare e dirigere il singolo, Signore, e puoi rivelarti, oh Signore, come ti è gradito, perché hai sempre fatto così, Signore. Accetta quindi la gloria, accetta la lode e l'adorazione che provengono dal cuore e dalla nostra bocca. Oh Signore, ti rendiamo grazie, ti adoriamo, gloriamo il tuo nome, che è al di sopra di ogni nome. Alleluia. Signore, ecco il tuo popolo, il gregge della tua mano, Signore. Tu li hai redenti, li hai comprati con il tuo sangue, Signore. Perciò ti rendono lode, onore e adorazione. Alleluia. Gloria al tuo nome, che è sopra ogni nome. Alleluia. Alleluia. Gloria a te, Agnello.